Monica Setta conduce Cantiere Italia.
Bentornati a Cantiere Italia. Allora, noi parliamo di questioni condominiali, cioè apriamo il nostro sportello condominio. Voi lo sapete, abbiamo sempre moltissimi temi che peraltro ci segnalate voi attraverso i vostri messaggi, attraverso i vostri suggerimenti. Abbiamo molte domande e però questa puntata siamo tornati ad incontrare il dottor Francesco Prestanicola. Allora, dottor Prestanicola, sa di che cosa vorrei parlare con lei subito? Di un tema cruciale, la questione dello stalking condominiale.
Ecco, un tema leggero.
Sì, leggero.
Molto scottante e molto attuale, purtroppo. Sì. Questo bisogna dirlo, è un tema molto attuale. Diciamo che è un tema che ci sposta un po' gli equilibri a noi amministratori di condominio, perché di fatto ci trasferiamo dall'ambito civilistico all'ambito penale, perché lo stalking è un reato che viene previsto dall'articolo 612 bis del codice penale. Normalmente noi abbiamo sempre a che fare invece con il codice civile. In questo caso il disposto della norma prevede che una serie di comportamenti reiterati nel tempo ingenerino in altri uno stato d'ansia tale da modificare addirittura le proprie abitudini, creano quindi questo malessere non più gestibile e siamo quindi nell'ipotesi di stalking. Ma diciamo una cosa, come ci si difende da questo? Cioè, che cosa possiamo fare noi che subiamo questo? Perché poi questa è la domanda, no, che immagino possano porre i nostri ascoltatori.
Certo, che cosa possiamo fare allora? Spieghiamolo alla signora Paola di Livorno, che ci ha posto proprio questo interrogativo che noi giriamo al nostro sportello condominio. Prego.
Allora, noi possiamo fare una cosa, semplicemente intanto avvertire l'amministratore di condominio. Io sono sempre convinto che noi amministratori abbiamo un ruolo sociale, non abbiamo soltanto il compito di passacarte o gestione bilanci, abbiamo un ruolo sociale e quindi bisogna informare l'amministratore di condominio di che deve essere appunto un supporto, anche forse alle volte psicologico, quindi secondo me bisogna oltrepassare questo, diciamo, questo ostacolo e dire alla persona se in effetti la situazione che sta vivendo rientra poi nello stalking, perché magari possono essere semplicemente delle molestie oppure un diverso gestione dei rapporti di buon vicinato. E nel caso in cui in effetti noi ravvediamo che siamo nell'ipotesi di stalking, invitare la persona a fare una denuncia a querela, perché è un reato perseguibile, a meno che non siamo in altre situazioni più gravi, soltanto con una querela di parte, quindi andare poi dalle autorità competenti, ecco.
Quanti sono i casi che le sono capitati nella sua esperienza di amministratore? Qual è quello un po' più curioso, più pruriginoso, quello anche un po' surreale?
Beh, surreali ce ne abbiamo.
Abbiamo una casistica molto ampia.
Una casistica più che ampia. Allora, in realtà, per fortuna mia e delle persone di cui gestisco il condominio, casi di stalker veri e propri non ne abbiamo avuti, nel senso che, ecco, magari li chiamiamo così per intenderci, però non siamo nell'ipotesi del reato. Sicuramente, ecco, quella persona che manda 10 mail al giorno mettendo in copia tutti i condomini e l'amministratore perché vuole controllare l'attività dell'amministratore. Ecco, in quel caso secondo me più che creare un servizio agli altri crea un disservizio, esaspera gli animi, insomma, come dire, no? Quell'eccesso di controllo, no? Sull'amministratore che non porta a nulla di buono. Oppure ci sono quei casi in cui il condomino non vuole più passare nel giardino condominiale perché ci trova tutti gli escrementi dei cani, dei vicini, e quindi fa le lettere minatorie. Insomma, ce ne sono tanti, ecco, da citare. Sicuramente tanta pazienza nei condomini, ecco, questo lo dico a tutti.
Senta, un altro tema invece importante, un tema di cui moltissimi ci chiedono, riguarda le key box, la questione delle key box. Ne vogliamo parlare?
Ma come no? Assolutamente, perché noi a Roma stiamo vivendo questo problema delle key box che vengono messe un po' ovunque, sia diciamo nella zona extra condominiale sia anche nello stesso condominio. La key box di fatto è una cassetta al cui interno vi sono le chiavi per farle utilizzare agli avventori di bed and breakfast, case vacanze e attività similari. A Roma c'è proprio stata una campagna fatta dall'assessorato al turismo per la rimozione di quelle che sono nell'area pubblica. Roma è suddivisa in varie zone, c'è l'area del patrimonio mondiale UNESCO e l'area della città storica in cui i palazzi stanno all'interno della carta della qualità. In questi due macro contesti l'assessorato quindi al Comune di Roma si è prodigato per farle rimuovere coattamente da parte di personale autorizzato. Chiaramente noi questo non lo possiamo fare nei nostri condomini, a meno che il condomino non lo faccia di sua spontanea iniziativa, noi amministratori possiamo chiedere l'adempimento, o altrimenti però possiamo comunque chiamare le autorità. Ci sono due profili, io non so se questa è una specifica domanda che le hanno posto, ma ci sono due profili, perché uno è la sicurezza, cioè perché le chiavi del portone devono stare in giro, e due è anche un profilo di decoro urbano. Cioè, vi immaginate come all'epoca dei lucchetti di Moccia
a Ponte Milvio, come no, certo.
Immaginate che la città di Roma stava diventando una cosa di questo tipo, quindi sicuramente sta a noi, per motivi di sicurezza, ma anche per un discorso di decoro urbano, insomma, non è
importantissimo. Allora, noi ci fermiamo e ascoltiamo un brano musicale, poi torniamo ad aprire il nostro sportello condominio con il dottor Francesco Prestanicola. A tra poco. Apriamo il nostro sportello condominio insieme al dottor Francesco Prestanicola. Intanto grazie di aver accettato il nostro invito e di esserci così utile per rispondere ai mille interrogativi che arrivano dai nostri ascoltatori. Allora, dottor Prestanicola, parto con un po' di domande, un fuoco di fila di interrogativi. Intanto ci scrive Laura da Trani: è giusto dare un'indennità per l'occupazione dei giardini privati durante l'esecuzione dei lavori straordinari dell'edificio?
Sì, è giusto darlo, sì, perché comunque si crea sicuramente un extra servitù per tutti quei piani terra che hanno un giardino che non lo possono usare durante l'esecuzione dei lavori straordinari, ad esempio perché vengono montati dei ponteggi. Chiaramente bisogna passare per l'assemblea di condominio, deve essere quindi un aspetto autorizzata, e così come si paga un'indennità al suolo pubblico si deve anche pagare un'indennità. L'importante è mettersi d'accordo sul quantum, ecco.
Senta, è obbligatoria l'assicurazione globale fabbricati nei condomini? E soprattutto l'altra domanda di Paolo da Treviso: c'è differenza e quale tra regolamento di condominio assembleare e regolamento di condominio contrattuale?
L'assicurazione di condominio io amo dire che è altamente consigliata, perché purtroppo non è obbligatorio, secondo me dovrebbe diventarlo. Quindi io dico è altamente consigliata, bisogna proteggere i propri beni, il proprio patrimonio immobiliare, e con una buona assicurazione sicuramente facciamo un passo in avanti. L'altro tema invece è un po' più diciamo tecnico, giuridico. I regolamenti sono di due tipi: o assembleare, cioè quello che viene appunto normato dall'assemblea di condominio, che riunitasi con un apposito punto all'ordine del giorno forma un regolamento. Questo regolamento si dice assembleare ed è un regolamento che deve essere votato dalla maggioranza dei presenti in assemblea, che rappresenti almeno la metà del valore millesimale dell'edificio, i cosiddetti 500 millesimi. La differenza tra quello contrattuale e questo assembleare sta nel fatto che quello assembleare non può, a meno che non vi siano mille millesimi, inibire il diritto di godimento della proprietà privata. Banalmente, questo lo possiamo dire per il signore di Treviso come per chiunque altro, il regolamento contrattuale può vietare di fare bed and breakfast, il regolamento contrattuale può vietare di fare uno studio medico, il regolamento assembleare, a meno che non venga votato con mille millesimi, non può porre questi appositi divieti. Ma perché questo? Perché quello contrattuale è quello originariamente predisposto dal costruttore, allegato al primo atto di compravendita, trascritto e quindi opponibile a tutti, oggi e domani.
Si possono fare riunioni condominiali? Hanno valore le riunioni condominiali fatte via Skype, soprattutto per condomini grandissimi, con tantissimi condomini?
Allora, questa è una attività che è nata nel periodo del Covid, il tristissimo periodo che abbiamo affrontato qualche anno fa, e in quel periodo noi, quando io uso il noi intendo noi come categoria, noi amministratori, che cosa facevamo? Raccoglievamo i consensi da parte dei condomini alla partecipazione all'assemblea online. Diciamo quindi che è possibile farlo, bisogna preacquisire il consenso dei condomini, ma soprattutto c'è una modalità che non deve essere mai persa di vista: non deve mai perdersi il collegamento, perché se va via il collegamento l'assemblea di fatto è nulla, perché se cade il collegamento il tizio non può partecipare, è come se fosse stato estromesso dall'assemblea, e quindi questo non è possibile.
Quindi bisogna stare, come dire, a quelle che sono le ragioni della tecnologia, no?
Anche
affidarsi
anche, assolutamente.
Molto. Noi lo sappiamo perché in TV spesso, soprattutto nel periodo del Covid, io conducevo Una mattina in famiglia insieme a Tiberio D'Imperi, non avevamo ospiti vivi, nel senso live, no? In presenza avevamo, certo, solo collegamenti. È vero, quando poi saltavano, saltava tutto lo spazio, giusto? Non avevamo, sì, diciamo, un aspetto normativo come questo, ma il senso c'era.
Comunque lo scopo è quello di garantire a tutti, sia in presenza sia eventualmente online, comunque di partecipare. Quindi se questo scopo è garantito, allora si può fare anche per i grandi condomini. L'unico vero problema sono quelle ibride, quando metà della gente è in presenza e l'altra metà online, perché non ci si capisce niente.
Certo. Senta, allora ci sono altre domande. Una, secondo me, lei ha già risposto, ma ci torna. Cioè, devo pagare le spese dell'ascensore anche se abita al piano terra?
Sì, bisogna che tutti partecipino alle spese condominiali per l'ascensore, se questo poi è previsto però nel regolamento di condominio. Perché? Perché il regolamento di condominio, nelle tabelle millesimali allegate, può prevedere appunto che anche coloro che abitano al piano terra abbiano dei millesimi per l'ascensore, perché bisogna pagare per l'uso potenziale che si può fare di un bene. È chiaro che quello che abita al piano terra non lo userà per accedere alla propria abitazione, ma magari lo userà l'ascensore potenzialmente per arrivare all'ultimo piano nella terrazza condominiale, che viene usata per stendere piuttosto che per altri scopi, insomma.
Va
oppure
bene,
per accedere al cantino o garage. Diciamo che,
perfetto,
quindi se c'è una previsione normativa nel regolamento, nelle tabelle, sì.
Va bene, grazie di cuore a Francesco Presta Nicola e soprattutto grazie per tutti quanti i suoi consigli. Noi torneremo a collegarci con lei, ormai è diventato un compagno di viaggio di questo programma, anche la prossima settimana.